credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi vogliamo andare all'estero, lo facciamo perché c'è con noi un ospite francese, cioè il direttore dell'Istituto Francese di Roma, oltre che consigliere culturale dell'Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, Nicolas Bocquet, che appunto è con noi in studio. Benvenuto.
Grazie, buonasera.
Allora, parliamo proprio dell'Istituto Francese di Roma. Intanto molti dei nostri ascoltatori probabilmente sanno più o meno dov'è, appunto presso San Luigi dei Francesi, vicino alla chiesa di San Luigi dei Francesi, ma probabilmente non lo conoscono bene. Vogliamo un po' raccontare come è nato e con quali scopi e quali sono poi le attività appunto che svolge in questo periodo.
L'istituto è nato come Centre Saint-Louis nel 1945, fondato dall'ambasciatore presso la Santa Sede, Jacques Maritain, il grande filosofo, come un centro chiamato a rendere più presente la cultura francese, il pensiero francese, soprattutto presso la Santa Sede. Presso la Santa Sede, le università pontefice, questa missione che abbiamo da questo tempo, che continuiamo fino adesso, una delle nostre missioni più importanti. Poi siamo da molti anni adesso l'unico centro culturale francese a Roma, e allora siamo anche il punto di riferimento per tutta la cultura francese, per tutto il pubblico italiano, e questa doppia missione che abbiamo adesso.
Cominciamo con una delle caratteristiche principali della cultura francese, che è la musica, in particolare il jazz, che appunto in Francia, in particolare a Parigi, è leggendario. E proprio in questi giorni si sta svolgendo, anche se giunge un po' alla conclusione ormai, questo Franco Jazz. Ci racconta un po' di questa iniziativa?
Sì, abbiamo voluto mostrare a Roma un po' la realtà oggi della scena jazzistica francese, che infatti è molto ricca. Abbiamo avuto 4 concerti di jazz con grandi nomi. Abbiamo avuto Boyan Zedd, un grande pianista, Julien Leroux e Laurent Koch, e poi Eric Truffaz, che è una grande star del jazz francese, e abbiamo avuto Magic Malik e Gilbert Nuno, che sono adesso appunto residenti alla Villa Medici, in una bellissima serata di jazz presso il nostro istituto.
Ricordiamo appunto l'indirizzo esatto dell'istituto?
Largo Tognolo 22, accanto alla chiesa San Luigi dei Francesi, tra il Panteone e la Piazza Navona.
C'è poi allestita proprio in questi giorni, rimarrà aperta fino al prossimo 5 dicembre, una mostra di Manuel Pénicaud dal titolo L'Oriente dei Sette Dormienti. Di che cosa si tratta?
Si tratta di un bellissimo lavoro che è allo stesso tempo un lavoro fotografico e un lavoro intellettuale, una tesi fatta all'EHSS a Parigi. Lavoro intellettuale sull'eredità di Louis Massignon, questo grande specialista dell'Islam e del dialogo tra Islam e cristianesimo. Manuel Pénicaud è stato nel tutto il Mediterraneo, alla ricerca di queste grotte dei Sette Dormienti, che all'inizio era questa grotta a Efese, dove c'è stato un miracolo per cristiani, e che, essendo citata nel Corano, si è allargata nel tutto il mondo mediterraneo, anche per la tradizione islamica. È un bellissimo lavoro fotografico su questa realtà religiosa oggi, e le prospettive di questo dialogo tra Islam e cristianesimo. Un'iniziativa che fa parte di una programmazione più ampia, di 2 settimane sul Mediterraneo e sui cristiani d'Oriente, un tema molto importante oggi, con il 21 novembre alle 6:30 anche la presentazione di questo lavoro fotografico, con la presenza di Manuel Pénicaud e anche di Laurent Bazanès, che è un gesuita professore al Pontificio Istituto Orientale, su queste fotografie e Louis Massignon, l'eredità di Louis Massignon. Mm-hmm. E poi avremo il 23 novembre alle 9 alla Chiesa San Luigi dei Francesi un bellissimo concerto che veramente consiglio, perché penso che sarà un evento spirituale, un evento musicale, con della musica di Monteverdi e anche della musica araba di Monet Madouane, che mette in musica poemi arabi. Lui è un musicista famoso della Palestina, con una soprano incredibile, una voce bellissima. Penso che sarà veramente un momento forte di questo dialogo. Mm-hmm. che verrà alla fine 2 giornate di incontri con un convegno internazionale che facciamo con l'École Française de Rome sul tema dei cristiani d'Oriente, il primo e il secondo dicembre, con diciamo un approccio un po' originale di questa questione, che è oggi molto molto diciamo che molto d'attualità, ma prendiamo un po' di, come si dice, recul.
E guardiamo un attimo a distanza le cose, no?
Guardiamo un attimo a distanza le cose con specialisti di storia, specialisti di scienze politiche, su come i cristiani oggi in Siria, in Turchia, Egitto, eccetera, qual è la realtà oggi di queste comunità, qual è la realtà culturale, il dinamismo, ovviamente gli sviluppi politici. Penso che queste 2 giornate saranno molto, molto ricche e molto interessanti.
E questo, appunto, lo ripetiamo, il primo e il 2 di dicembre.
Sì.
Volevo ricordare la mostra da cui eravamo partiti, appunto, proprio per questo tema, appunto, del dialogo con il Medio Oriente. La mostra, appunto, dei Sette Dormienti si svolge presso la Mediateca dell'Istituto Francese. Che cosa raccoglie la Mediateca e come è possibile fruirne?
Allora, la Mediateca è un spazio che è stato completamente rifatto 2 anni fa. Dall'inizio, dalle origini, era una biblioteca molto ricca per le scienze e religione, e questo l'è ancora. Però si è allargata e adesso è un centro di risorse molto ricco su tutta la cultura francese. Abbiamo una biblioteca su tutti i temi, abbiamo anche CD, DVD per scoprire le novità di cinema, di musica, e abbiamo un bello spazio bambini per i giovani, che è molto importante, perché io cerco di sviluppare questo aspetto con anche laboratori ogni sabato, spettacoli per i giovani, così per dare la possibilità a questa età ai giovani di avere un rapporto ludico, un rapporto intimo con la lingua francese, non solo qualcosa che si impara alla scuola, ma una realtà vivante e molto ricca. Mm-hmm. La Mediateca è aperta ogni giorno, dal martedì al sabato mattina, è uno spazio dove tutti sono benvenuti.
Poi volevo parlare di un altro ciclo di conferenze, che invece è in collaborazione con l'Università Gregoriana. Il titolo di questo ciclo di conferenze è, appunto, tra filosofia e teologia. Vogliamo parlare un po' di questi appuntamenti? Uno si è già svolto, no? Si è già inaugurato il ciclo?
Sì, due infatti. Si è già inaugurato giovedì 3 novembre con una conferenza del Cardinale Ravasi, bellissima, che è già adesso online sul sito, si può ascoltare sul nostro sito. Questo è un altro aspetto della nostra attività legata a questa missione di rappresentare il pensiero francese qui a Roma, presso la Santa Sede, presso le Università Pontificie. Una cosa molto importante per noi, perché qui siamo studenti del mondo intero. Allora è un'occasione fantastica per noi di incontrare questi studenti che qualche anno dopo saranno in tutto il mondo. Qui ci troviamo su un terreno, un livello molto intellettuale, accademico, perché sono conferenze di alto livello, ma che hanno un grande successo ogni volta con due specialisti, spesso un teologo e un filosofo, perché questo è un dialogo tra due persone, anche un dialogo tra filosofia e teologia, tra la fede e la ragione, e quest'anno sul tema della parola, che ci è sembrato un tema molto, molto importante, un tema, diciamo, era un'occasione di riprendere l'invito che il Santo Padre aveva fatto per l'inaugurazione del Bernardin a Parigi, mm-hmm. di scoprire la parola in tutte le sue dimensioni. È anche un tema molto importante oggi, dove la parola, come si dice, come si riceve, dove ci sono tanti cambiamenti. E allora questo tema molto importante lo trattiamo su un livello fondamentale, e con la ricerca universitaria la più recente, infatti. Mm-hmm. E penso che anche la ragione per quale questo ciclo già l'anno scorso ha avuto un gran successo, il fatto che noi ci troviamo sul terreno della ricerca contemporanea, che interessa i studenti delle università pontificie, e anche perché adesso, dall'anno scorso, abbiamo la traduzione simultanea in italiano. È molto importante qui di far sentire i pensatori francesi, ma è importante anche che si possano ascoltare in italiano, perché così la nostra missione è di raggiungere il pubblico più possibile.
Questo è un aspetto molto importante, perché alle volte alcuni possono essere in qualche modo scoraggiati all'idea, no, di partecipare ad un incontro proprio per una barriera linguistica. Invece mi sembra che questo sia anche un aspetto, diciamo, che nella sua direzione lei ha voluto sottolineare e ampliare.
Assolutamente, noi siamo qui per la diffusione della lingua francese, questa è finalmente la nostra missione prima. Abbiamo corsi di francese, quello che ci dà tra l'altro i risorsi finanziari per la nostra attività culturale. È così che siamo conosciuti a Roma come il centro dove si impara il francese, ma è anche importante che tutti possano venire, anche se non hanno ancora imparato in francese. Penso ai nostri film, per esempio, due volte alla settimana abbiamo proiezioni di film francesi recenti in versione originale, ma spesso sottotitolati. Le nostre conferenze spesso hanno la traduzione simultanea. E poi la musica non ha bisogno di traduzione,
è un linguaggio universale.
Sì, assolutamente.
Benissimo, lei aveva citato già, quando appunto si parlava della prima conferenza, quella che ha inaugurato appunto il ciclo delle conferenze sulla parola, aveva parlato del sito dell'Istituto Francese, dove è possibile. Intanto diamo l'indirizzo del sito, che è institutfrancais-csl.com. Diamo anche il numero di telefono, appunto, dell'istituto, che è 0668 02629. Ripetiamo, 0668 02629. Che cosa si trova sul sito, appunto, dell'Istituto Francese?
Si trova tutta l'annuncio delle nostre attività, ovviamente. Si può fare la ricerca di nostri libri nella biblioteca, la ricerca online. Si sviluppa anche uno spazio di informazione, ma anche uno spazio virtuale della cultura francese. Adesso c'è la possibilità di abbonarsi non solo alla biblioteca, ma anche alle risorse online, libri e altre risorse. E poi ho voluto un po' sviluppare questo aspetto con delle video, delle nostre attività, concerti, conferenze, così si può scoprire un po' tutto quello che facciamo. E quello, il nostro sito è legato al nostro sito Dailymotion, dove si trovano molto video, e anche questo, per esempio, nei nostri conferenze, la conferenza della Sua Eminenza il Cardinale Ravasi, si può ascoltare con anche delle foto. Allora, così, per quelli che non ci conosciamo, c'è anche la possibilità di scoprirci online e prima della visita nel nostro istituto, dove veramente tutti sono benvenuti.
Bene, noi la ringraziamo allora di questo invito, che naturalmente siamo felici di poter estendere ai nostri ascoltatori, e ringrazio quindi il direttore dell'Istituto Francese di Roma, Nicolas Bocquet, di essere stato in nostra compagnia e di averci illustrato le attività del centro.
Grazie a voi, è stato un piacere.
È dedicato al cardinale Carlo Maria Martini l'ultimo libro di Aldo Maria Valli, che ne parla al microfono di padre Vito Magno.
Storia di un uomo, ritratto di Carlo Maria Martini. Aldo Maria Valli, non è un po' riduttivo questo titolo per una figura così alta culturalmente e pastoralmente?
Ma questo titolo nasce proprio da un'indicazione del cardinale Martini stesso, perché quando ha saputo che stavo scrivendo il libro, lui si è appassionato a questo mio lavoro e ha voluto anche parteciparvi un po', e mi ha chiesto: che titolo darete? Io pensavo di puntare un po' sulla parola fiducia, perché mi sembra che nel suo insegnamento sia centrale, ma lui mi ha detto: no, vorrei che si parlasse di me proprio come uomo, un uomo che ha avuto il suo percorso, ha fatto anche i suoi errori, ha avuto anche i suoi momenti di buio. Parliamo semplicemente della storia di un uomo. E allora così è venuto fuori il titolo, che tutto sommato può sembrare un po' anonimo, ma riflette una caratteristica di Martini, che è quella di identificarsi proprio in ogni uomo, e con tutti i suoi problemi.
Immagino che non sia una semplice biografia.
È un ritratto, come dice il sottotitolo, quindi si riassumono per sommi capi le tappe fondamentali del suo cammino, attraverso soprattutto le città nelle quali lui ha vissuto, ma si ripercorre in particolare il suo insegnamento e il ruolo che ha avuto nella Chiesa italiana e anche internazionale.
Non sarà stato facile fare una sintesi dell'intellettuale, del biblista, del pastore.
È un po' una sintesi con stile giornalistico e divulgativo, perché l'ambizione del libro è quello di potersi rivolgere anche ai non esperti, magari anche ai giovani, di coloro che hanno sentito parlare del cardinale ma non ne hanno potuto approfondire l'insegnamento. I privilegiati sono gli anni di Milano, indubbiamente, gli oltre 20 anni trascorsi da pastore a Milano, senza mai dimenticare questa sua dimensione di studioso della Bibbia. Non dimentichiamo che lui, quando entra nella città di Milano, come unica insegna tiene proprio in mano la Bibbia, si presenta così. D'altra parte lui lo dice: non sapevo che cosa volesse dire fare il vescovo, non ne avevo la minima idea, fu una sorpresa per me la chiamata di Giovanni Paolo II, ero uno studioso della Bibbia, quello era l'unico strumento a mia disposizione e mi portai quello. E bisogna dire che anche in tutti gli anni del suo magistero milanese la Bibbia è sempre rimasta al centro. Pensiamo alle lezioni che teneva ai giovani in Duomo, durante le quali, e molti se ne ricordano ancora oggi, proponeva proprio i brani biblici e chiedeva di riflettere su di essi.
Pensiamo anche alla cattedra dei non credenti, cioè è stato un pastore audace.
Audace forse proprio per questa sua grande libertà che gli derivava dalla frequentazione con la parola. Lui non si è mai fatto grandi problemi di politica pastorale, partiva dalla parola di Dio e da qui cercava gli agganci che potessero essere interessanti, utili, stimolanti per le persone con le quali entrava in contatto nella Milano del tempo e con tutte le persone, credenti, non credenti. Di qui nacque appunto anche l'idea della cattedra dei non credenti, che lo caratterizzò così tanto e che gli diede la possibilità soprattutto di soddisfare la sua grande curiosità. Ecco, perché una caratteristica di Martini della quale forse non si parla mai è questa sua inesausta curiosità nei confronti dell'altro, nei confronti di tutte le persone con le quali entra in contatto. È una caratteristica che mantiene anche oggi nella fase conclusiva della sua vita da arcivescovo emerito ormai ritirato e sofferente anche a causa di una malattia, il Parkinson, che lo sta mettendo a dura prova.
Il suo ministero pastorale, i suoi interventi, pensi che dai mass media siano stati ben interpretati?
Ma noi giornalisti siamo sempre per il nero e bianco, no? Non amiamo le tinte intermedie, cerchiamo sempre di ricondurre tutto a posizioni estreme, quindi abbiamo fatto a volte di Martini un po' un antipapa, il progressista Martini, no? Opposto al conservatore Giovanni Paolo II o anche al conservatore Metto XVI. Queste sono semplificazioni molto rozze e banali. In realtà, come dice lui stesso, sono parole sue, dice: io non sono mai stato un antipapa, semmai un antepapa, cioè uno che proprio da pastore, trovandosi in una città complicata come Milano, ha cercato di preparare un po' il terreno anche al Papa, nel senso di metterlo di fronte ai problemi di oggi, alle esigenze dell'uomo d'oggi, anche sul piano pastorale, anche sul piano della fede.
C'è un capitolo del libro in cui si parla di nostalgia del concilio. Cosa intendi dire?
Ma guarda, lui parla di nostalgia perché dice nero su bianco: sono stati gli anni più belli della mia vita, gli anni più entusiasmanti, nei quali mi accorsi che aria fresca, aria nuova entrava nella chiesa, dove si respirava un'aria un po' chiusa e un po' di muffa, dice così. Lui ritiene che l'esperienza del concilio debba essere ripetuta in modo nuovo. Che cosa intende dire? Tenere più frequentemente concili, nel senso di grandi consultazioni con i vescovi di tutto il mondo, su temi specifici, ecco, non grandi concili a tutto campo, ma scegliere 2-3 argomenti per volta e dice magari ogni 8 anni, 10 anni riunirsi, anche per dare questo senso di collegialità della Chiesa. Viviamo in un mondo così complesso, nel quale le trasformazioni avvengono in tempi così rapidi, per cui i ritmi di una volta non bastano più. Sarebbe meglio ritrovarsi più spesso, per esempio, attorno ai temi della famiglia o della sessualità, ecco, e fare un punto guardandoci tutti in faccia con grande libertà. In questo senso lui ritiene che l'eredità del concilio sia stata un po' tradita, ecco, che ci sia un po' paura di tornare a confrontarsi a viso aperto.
Quindi non un concilio Vaticano III, insomma.
No, non ha mai usato questa espressione, ma sarebbe più, ecco, proprio per concili, diciamo così, settoriali.
Che cosa lo preoccupa di più?
La sua preoccupazione è che la Chiesa possa pensare in termini troppo politici. Ecco, a proposito del titolo Storia di un uomo, non mettersi dalla parte proprio di ogni uomo, delle sue esigenze, tenendo conto di tutti gli uomini, credenti e non credenti, appartenenti a fedi diverse. E che la Chiesa possa ragionare troppo per motivi di opportunità e di interesse e non spendendosi proprio sul campo, nella vita di tutti i giorni. Ha questo timore e chiede soprattutto ai sacerdoti di essere proprio seme che va a fecondare la terra là, ognuno dove si trova, e vorrebbe una Chiesa più misericordiosa, nel senso di vicinanza con le persone. Ecco, lui dice: a Gerusalemme io facevo preghiera di intercessione, nel senso letterale, nel senso di intercedere, camminare in mezzo. La Chiesa deve fare questo, stare accanto alle persone. Se non lo fa, tradisce un po' la sua missione.
Aldo Maria Valli, com'è entrato il Cardinale Martini nella tua vita?
Ci è entrato tanti anni fa, quando io ho incominciato a lavorare alla RAI di Milano, e ovviamente era alla fine degli anni Ottanta. Martini era un personaggio importante nella scena non solo religiosa ma anche culturale e sociale della Milano di quell'epoca. Incominciai a dedicarmi a lui come cronista e da lì è nata una frequentazione sempre più intensa. Devo dire, è inutile nasconderlo, anche un'amicizia che mi ha permesso di conoscerlo come persona e credo che questo libro nasca anche da un senso di gratitudine nei suoi confronti per tutto ciò che questo pastore, questo pensatore, questo studioso della Bibbia mi ha dato nel corso degli anni.
Verso la fine del libro descrivi alcune scene di carattere strettamente familiare con Martini. Puoi parlarne?
Sì, diciamo che quando Martini è diventato emerito, quindi è andato in pensione, entrambi ci siamo un po' sbloccati, no? Prima eravamo un po' prigionieri dei rispettivi ruoli, poi essendo tutti e due un po' timidi avevamo quasi paura di infrangere questa barriera, ma a quel punto ci siamo lasciati andare, quindi io ho potuto finalmente presentargli tutta la mia famiglia, moglie e 6 figli di cui gli avevo spesso parlato a distanza, e lui, sentendosi anche così meno investito del ruolo ufficiale, ha incarnato un po' quella paternità che fa parte del suo carattere, e abbiamo potuto così vivere dei momenti assieme molto simpatici. Ricordo che quando ci siamo visti tutti assieme eravamo nella casa dei gesuiti di Galloro vicino ad Ariccia, e noi gli portammo in dono una torta, una crostata di mirtilli fatta in casa, e lui fu molto felice di questo dono, quindi è un'immagine che resta nella nostra memoria, alla quale siamo molto affezionati.
Questo è altro nel libro Storia di un uomo, ritratto di Carlo Maria Martini di Aldo Maria Valli, edizione Ancora.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Punto e a Capo. Thank you.